Signore Dio nostro, grazie per il tuo amore, grazie, oh Dio d'amore, grazie, Signore, che ti sei degnato di abitare in mezzo alla tua Chiesa e tutte le vite che sono qua in qualche forma hanno sperimentato il potere della resurrezione, di modo che le loro vite sono state cambiate, le loro vite sono state trasformate. E adesso, Signore, pregano a te e ti dicono: Padre, ancora non sono quello che tu vuoi che io sia, però ti ringrazio perché non sono quello che ero prima. Grazie, Signore, perché il tuo potere, oh Dio, il potere della risurrezione, sta lavorando nelle vite di tutti coloro che cercano la morte di se stessi, la morte del peccato, la morte, dare la morte al vecchio uomo per sperimentare il Cristo risuscitato. Così che, Padre, ti lodiamo e ti benediciamo, benediciamo il tuo nome, perché sei risorto, Signore, e per questo la tua Chiesa vive e continuerà a vivere finché tu ritorni in gloria. Ti lodo e ti benedico, Signore. Grazie, oh Padre. Grazie, oh Dio. Amen. Oggi, fratelli, apriamo le nostre Bibbie in la lettera ai Corinzi, capitolo 15. Leggeremo dal versetto 21 in avanti, dal 21 al 26. Prima Corinzi 15, dal versetto 21 al 26. Dice la parola di Dio: Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno stati vivificati. Ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo la sua venuta, poi verrà la fine, quando egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. Poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Fin qua la lettura della parola di Dio. Cosa ci sta dicendo l'Apostolo Paolo in questa lettura? Ci sta dicendo che la morte è entrata per un uomo. La morte è entrata per la debolezza di Adamo ed Eva, che però la resurrezione fra i morti è entrata per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. E continua a dirci la lettura che è necessario che Cristo regni, fino che il Signore ponga l'ultimo dei suoi nemici sotto i suoi piedi, perché l'ultimo nemico, ossia l'ultimo in senso assoluto che deve essere distrutto, è la morte. Non dice che l'ultimo nemico sarà vinto. No, perché la morte è già stata vinta alla croce del Calvario, quando Cristo è morto ed è resuscitato fra i morti. C'è un decreto, fratelli, in modo che la morte, che colui che aveva l'imperio della morte è decretato che sarà incatenato e inviato al lago di fuoco per tutta l'eternità. Però la morte sembra che continui a signoreggiare in questi secoli mentre esiste la razza umana. Però questo non significa che non sarà distrutta. Dice la parola che questo nemico sarà distrutto completamente, ossia che la Bibbia sta dicendo che la morte è un nemico. E, fratelli amati, è così: la morte è un vero nemico, è un nemico acerrimo dell'uomo, un nemico acerrimo per tutta l'umanità intera. La morte continua a regnare perché il Signore glielo permette. Così parla allora la parola del Signore, che la morte è un nemico. Così come Adamo è apparso in questo mondo, e in questo mondo sembrerebbe che Amman, l'unica consegna che aveva era dar morte al rimanente del popolo Israele che era in Susa. È nato per dare la morte al popolo di Dio. Però così come è apparso Aman, il nemico di Israele, allo stesso modo la Chiesa di Cristo e tutti noi fratelli ci è apparsa la morte per essere il nostro nemico. Perché attraverso di essa il diavolo vuole fare a pezzi mezzo mondo. Però, fratelli, come si è originata la morte? Come è cominciata la morte? Sembrerebbe che non esisteva la morte quando Dio ha posto Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. Solamente c'era una benedizione per questa coppia. Il Signore discendeva diariamente per parlare, per avere comunione con loro. Però, fratelli, questa morte ha cominciato a penetrare, o si originò la morte quando essi hanno peccato, quando sono stati ingannati, quando il Signore gli ha detto: Adamo, qui ci sono due alberi, qui c'è l'albero della vita, però qui c'è l'albero della scienza del bene e del male. Il giorno che tu mangerai di questo albero morirai certamente. Allora come si origina il peccato? La morte si origina precisamente perché l'uomo ha fatto entrare il peccato nella sua propria vita, e la paga del peccato è la morte, dice la Sacra Scrittura. La prima volta che si menziona la parola morte nella Bibbia, e non si vede mai prima, la prima volta che si menziona la parola morte nella Sacra Scrittura è in Genesi capitolo 2 versetto 17, quando il Signore ha detto ad Adamo ed Eva: di ogni albero puoi mangiare, puoi provare il frutto di ogni albero che sta piantato qua nel giardino, però il giorno che tu mangerai di questo albero, del frutto dell'albero della scienza del male, morirai. Il Signore ci dà sempre una forma di selezionare, un'alternativa, non solamente c'è l'albero della vita, non solamente questo, non solamente c'è la vita in Cristo il Signore, se non che il Signore a noi ci dà anche altre opzioni. Qualcuno può dire: io ti seguo Signore perché è l'unica alternativa che ho nella vita, ma il Signore dice ad ogni essere umano: qui c'è anche l'albero del bene e del male, il giorno che tu mangerai di questo frutto morirai. Cosicché questa parola, fratelli, questa realtà della morte appare in Genesi capitolo 2 versetto 17, gli appare per prima volta e sta dicendo: il Signore, morirai se disobbederai. Adamo, se pecchi morirai fisicamente, morirai anche spiritualmente. Ossia, fratelli, che fra tante altre ragioni la morte fisica entra per portarci alla sepoltura prematuramente, chissà affinché non possiamo dare frutti che noi dovremmo aver dato. La morte arriva prematuramente a molte vite per poter abbattere alcuni ministeri che il Signore ci ha dato. La morte si signoreggia anche sull'uomo più potente sulla faccia della terra. Si è signoreggiata anche di Mosè, che era l'uomo più potente su questa terra dopo il Signore Gesù Cristo. Mosè ha tenuto un ministero potente per più di 40 anni. Governava su circa 2 milioni di israeliti che erano usciti d'Egitto. Un ministero così potente, però un ministero così potente come quello di Mosè è stato annullato dalla morte. E lo stesso con Abramo, con grandi servi di Dio come Noè, con i grandi profeti dell'Antico Testamento, con Giovanni il Battista, con gli apostoli. La morte arriva e arriva anche a loro, ed è arrivato per potergli rubare questo ministero che Dio aveva confidato a loro. Certamente che Dio comincia a chiamare altri, però ha detto ad Adamo: morirai fisicamente e morirai anche spiritualmente. In altre parole, il diavolo è venuto attraverso la morte a rubarci l'eredità che Dio ha per noi. A volte la morte può arrivare in una forma prematura per rubarci tutta questa eredità che Dio pensa lasciare a noi, e non solamente là nel cielo, se non anche qua sulla faccia della terra, e finalmente, fratelli, portarci alla condanna eterna. Questa è la morte spirituale. Sto parlando, fratelli, di due morti, la morte fisica e la morte spirituale. Noi abbiamo visto nell'esperienza della vita che la morte si pavoneggia da un lato all'altro, come la morte vuole burlarsi di ognuno di noi, come si vanta, come si fa ostentazione del suo potere e della sua autorità su ognuno di noi. Ed è vero, fratelli, certamente, anche se questo nemico che è la morte fisica ha il dominio sull'essere umano, strappa da noi lacrime, ci inonda i cuori di molto dolore per la mancanza di esseri cari quando muoiono, però allo stesso modo ci fa tremare quando comincia con suo passo inesorabile avvicinarsi a noi, e si arriva il giorno che noi dobbiamo partire, siccome l'essere umano non è preparato per questo, trema davanti a questa realtà. Allo stesso modo ci sentiamo frustrati perché non possiamo scappare, non possiamo nasconderci in nessun modo dalla morte. Si vanta la morte davanti a noi, ci produce conformità, ci produce nostalgia, ci produce... vengono i ricordi dolorosi alla nostra mente. Ricordatevi che qua nel paese abbiamo un giorno di commemorazione dei defunti, che è il 2 novembre, dove la gente arriva a visitare a quelli che sono già partiti in date anteriori, e queste persone vorrebbero possibilmente che questi esseri amati potessero risuscitare per continuare in comunione con loro. Però davanti a questa impossibilità solamente ci sentiamo, possibilmente ci adeguiamo a stare un paio d'ora portando i fiori a quel luogo della tomba e riempiendoci di ricordi di coloro che sono partiti per stare col Signore. Perché, fratelli, così è la morte, così è. Chi può evitare che un giorno a noi ci mettono una lapide sulla nostra tomba e scrivono: qui giace Tizio Caio Sempronio? Di modo che il coraggioso, con tutte le sue prodezze e con tutte le sue vittorie, dovrà discendere anche lui nel sepolcro. Il povero, con tutte le sue limitazioni e disgrazie, alla stessa forma dovrà entrare nella sua tomba. Il re della terra, coloro che sono in eminenza con tutte le loro corone e il loro potere, allo stesso modo dovranno discendere al sepolcro, perché è stato deciso che l'uomo muoia una sola volta e dopo viene il giudizio. Però vediamo, fratelli, il peccato come ha indebolito la razza umana, di tal forma che il peccato e la morte hanno cominciato a passare di generazione in generazione fino al giorno di oggi, e la morte continua, fratelli, vantandosi che può tenere dominio sopra ognuno di noi. Sembra che abbiamo letto qualcosa, fratelli, qua nella Sacra Scrittura, in Prima Corinzi capitolo 15, dice la parola del Signore, e il versetto 24 dice: poi verrà la fine, quando egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Un giorno la morte sarà completamente soppressa e non ci sarà più pianto, non ci sarà più dolore, non ci sarà morte, se non che una vita eterna che noi gioiremo passandola col Signore. Però il peccato, la morte, ha debilitato la razza umana, e tutto questo è passato da generazione in generazione. Però la seconda cosa che io vi voglio parlare questa mattina è: cosa Dio pensa di fare con della morte? Lascerà che la morte continui a ostentare il suo potere che continui a ostentare la sua autorità? Lascerà il Signore che la morte continui a fare quello che essa vuole? Certamente no, fratelli. Il Signore ha cominciato a tessere un piano, e questo piano che il Signore ha cominciato a tessere comincia, fratelli, a incorporare la resurrezione. Incominciato allora il Signore a dar mostra della resurrezione come una risposta per la morte, perché il Signore Gesù Cristo ha cominciato a dichiarare queste parole: io sono la resurrezione e la vita, e colui che crede in me vivirà eternamente. Fratelli, questo è meraviglioso. Tutte quelle persone che credono nel Signore sarà oggetto della resurrezione del Signore Gesù Cristo. Cosicché il Signore, il nostro Padre Celestiale, aveva pensato di dare un messaggio alla morte, non solamente per mezzo delle dichiarazioni di Cristo, se non che anche il messaggio che il Signore dà alla morte era attraverso la resurrezione di Lazzaro. Voi vi ricordate la resurrezione di Lazzaro? Marta, in una occasione, si avvicina al Signore Gesù quando egli veniva per visitare la famiglia che piangeva la morte di Lazzaro. E Marta dice al Signore: oh Signore, Signore, se tu fossi stato qua, mio fratello non sarebbe morto. Ossia, che come se ne stesse dicendo: sei arrivato troppo tardi. E il Signore gli ha detto: tuo fratello risusciterà. E Marta gli dice: sì, Signore, io so che risusciterà alla fine dei tempi, così come tu ci hai insegnato. Però il Signore gli ha detto: oggi stesso, Marta, non ti ho detto che se credi verrai la gloria del Signore? Io sono la risurrezione e la vita. Allora si è avvicinato al sepolcro, ha ordinato che togliessero la pietra che lo chiudeva, perché guardate, fratelli, lo che noi possiamo fare, Dio ci chiede che lo facciamo. Quello che però noi non possiamo fare, egli si incarica di farlo. In quanto la pietra, gli ha detto: togliete la pietra. Il Signore non andava lui di persona a spingere via la pietra, perché sapeva bene che lo potevano fare gli apostoli. Però ci sono cose che noi non possiamo fare, e questo lo ha fatto il Signore. Ha detto a Lazzaro: Lazzaro, vieni fuori. E quest'uomo, Signore, è uscito completamente legato da fasce, però viene fuori risorto. Che messaggio che il Signore stava dando alla morte? Il figlio della vedova di Nain è un altro caso fra tante altre resurrezioni, perché questa signora, questa vedova, aveva perso il suo unico figlio, l'unico figlio amato. Tutto quello che aveva era questo unico figlio. Però questo ragazzo è morto, e lo portavano in una bara verso il cimitero per un certo cammino. E per la stessa strada veniva in senso opposto il Signore. E il Signore si avvicinava alla bara, a questa madre completamente addolorata, e chissà, la gente si chiedeva: chissà cosa farà adesso il Signore. Colui che ha detto: io sono la resurrezione e la vita, e colui che crede in me, anche se muore, vivirà. Cosa farà il Signore Gesù? Quando il Signore è arrivato vicino a questa bara, con la sua mano la ha toccata e ha dato l'ordine al ragazzo di alzarsi. I fratelli, lo Spirito di Dio ha alzato questo ragazzo dalla bara e lo ha dato a sua madre. Questo ragazzo era risuscitato e era ritornato alla madre. Che cos'è questo, fratelli? Che messaggio c'è in questa resurrezione? Il messaggio che c'è è che con queste resurrezioni, questo era come un anticipo di che la morte sarebbe stata completamente distrutta. La morte sarebbe stata completamente abolita in un certo tempo della storia, nei piani del Signore. Pensate che Satana ha pensato che dando la morte al Signore Gesù Cristo egli aveva vinto. Qui si termina la vita del Signore, qui non c'è già più agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, qui già non ci sono pastore di pecore, qui termina, finisce la vita di Gesù. E così ha creduto il diavolo, che dando la morte al Signore Gesù Cristo, il piano redentore che Dio aveva, già non avrebbe potuto funzionare, perché già Cristo sarebbe stato morto e già non ci sarebbe stata salvezza. Però, fratelli, la storia ci racconta che il Signore Gesù Cristo è risorto dai morti e, fratelli, ci dà un altro messaggio alla morte. E quello che aveva l'imperio della morte, che è Satana, e qual era questo messaggio? Apocalisse capitolo 1, versetto 18, che ci dice la parola di Dio, fratelli? Il Signore dice questa parola: io sono il primo e l'ultimo, e il vivente, e fui morto, ecco, sono vivente per i secoli dei secoli. Gloria al Signore. E ha aggiunto il Signore: e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Adesso che io vivo, adesso che sono risuscitato dai morti, io ho la chiave della morte e dell'Ades. E fratelli, io credo che il Signore faceva tintinnare in faccia al diavolo le chiavi: guarda, adesso io ho le chiavi della morte e dello stesso inferno e della stessa tomba. Gloria a Dio. Fratelli, la parola chiave ci sta parlando di autorità. Se voi avete una chiave, avete potere, fratelli, per poter aprire una porta, poter chiudere una porta, o per impedire l'entrata di qualcuno. Allora, quando il Signore diceva a Satana: io ho le chiavi della morte dell'Ades, quello che gli stava dicendo era: io ho l'autorità sulla morte, di modo che io posso con questa chiave aprire la porta del lago di fuoco e buttare lì dentro, in quel lago, alla trilogia satanica, a tutti i demoni, allo stesso Satana, buttarlo nel lago di fuoco. E aveva anche l'autorità per chiudere le porte dell'inferno, affinché tutti coloro che credessero nel Signore Gesù Cristo non si perdessero, ma tenessero vita eterna. Così che, fratello, che meraviglioso il Signore Gesù Cristo, quando a noi ci offre vita, quando a noi si rivela come la risurrezione e la vita. È lì che l'uomo deve approfittare, soprattutto quando la nostra vita non ha nessun riparo, quando la vita non ha speranza, quando la nostra vita abbiamo creduto e abbiamo sentito, palpato che la vita è in un pozzo profondo. È lì quando noi dobbiamo andare al Signore. Il Signore ha detto: io non sono venuto per i sani, io sono venuto per i malati, io sono venuto per tutti coloro che si sono persi, perché il Signore, fratelli, pensava e continua a pensare di iniettarsi il potere della risurrezione a ognuno di noi. Fratelli, la peggior tragedia che può succedere a un essere umano è vivere senza Cristo e morire senza Cristo. È la peggior tragedia che può succedere a una persona. La cosa peggiore che può capitare a una persona, secondo quello che dice Apocalisse capitolo 2 versetto 11, che dice la Sacra Scrittura? La parola di Dio dice in Apocalisse 2 versetto 11, dice: chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà punto offeso della morte seconda. Voi vi starete chiedendo: cos'è la seconda morte? La seconda morte, fratelli, presuppone una prima morte, vero? Quando il Signore parla del terzo cielo, si suppone che c'è un secondo cielo e un primo cielo. Il terzo cielo è inaccessibile, però gli altri due cieli sì, esistono, li conosciamo. Allora qua, quando la Bibbia parla, fratelli, della seconda morte, è perché c'è una prima morte. E la prima morte è, fratelli, la morte fisica, quando noi andiamo alla tomba. Però la seconda morte, fratelli, secondo Apocalisse capitolo 20, versetto 11, la seconda morte, come dice lì la Sacra Scrittura, Apocalisse 20, 14, è la morte eterna, cari fratelli. E se questo succede a noi, è la peggior tragedia che ci possa succedere a ognuno di noi. In terzo luogo, fratelli, che potrei io consigliarvi davanti alla realtà della morte? Prima non c'era la morte, però adesso è apparsa la morte e quello che aveva l'imperio della morte. Però, fratelli, il Signore doveva fare qualcosa della morte, allora introduce la morte di cui non si parlava prima, però che era la resurrezione di fra i morti. Cosicché vi posso dire io, fratelli e sorelle, soprattutto che questo nemico è venuto per uccidere, rubare, distruggere, soprattutto in questo mondo così tanto ostile e con tanti attacchi del maligno, di tanti giorni cattivi, pieni di peccato, che c'è una gerarchia satanica che vuole rovinare le nostre vite, perché ci sono principati, potestà e autorità di eserciti celestiali, nemici, governatori delle tenebre. Che dobbiamo fare, fratelli? Voi che avete Cristo nel vostro cuore, voi che avete creduto nel Cristo risuscitato, per voi è il mio miglior consiglio, è quello che c'è in Apocalisse 14, versetto 4, dove la parola del Signore chiaramente dice: segui, segui il Signore Gesù, segui l'agnello, perché questi uomini di cui si parla qui avevano deciso una cosa, di seguire l'agnello di Dio. E noi, fratelli, seguiremo l'agnello risuscitato, al Cristo risuscitato. In questa vita, fratelli, nel mondo in cui noi siamo, non andiamo dietro l'avarizia, non andiamo dietro al mondo, non andiamo dietro il desiderio degli occhi, non andiamo dietro la vanagloria della vita. Sì, fratelli, seguiamo l'agnello risuscitato, perché egli ha tanto da dare a ognuno di noi. L'apostolo Paolo in Filippesi capitolo 3 al versetto 10 diceva una cosa: in guisa che io possa conoscere esso Cristo e la potenza della sua risurrezione. Lo voleva riconoscere in quella potenza della sua risurrezione, non voleva conoscere il Cristo storico, non voleva conoscere il Cristo di cerimonie, a questo Cristo di religione, a quel Cristo di riti, se non che voleva conoscere il Cristo e la potenza della sua risurrezione, del Signore Gesù Cristo, perché da Lui fluiva il potere di Dio, da Lui veniva la virtù. Ricordate voi la donna del flusso di sangue? Perché è stata guarita lei? Questa era una donna che da 12 anni era molto malata, piena di frustrazioni, perché nessuno sulla faccia della terra in quel tempo la poteva guarire. Era una donna ricca, era una donna con possibilità, sicuramente avrà fatto molti viaggi per poter guarire dalla sua malattia. Avrà visitato molti medici in tante opportunità, ha speso tutta la sua fortuna, di modo che si trovava peggio del suo stato iniziale. E sicuramente avrà sentito parlare di Gesù di Nazareth, che guariva gli infermi. Ed ella ha cominciato chissà a pensare: qualche giorno conoscerò questo che chiamano Gesù. E pensava, chissà domani, chissà giorno e notte, pensava in questo personaggio che camminava per le strade di Galilea, però siccome era molto debole per la perdita di molto sangue, non poteva mettersi in cammino per cercare il Signore. E quando noi non possiamo muoverci liberamente, sicuramente il Signore apparirà al nostro cammino. E così è stato, fratelli. Una volta il Signore Gesù comincia ad apparire per una strada, non era una casualità, il Signore è sempre lasciato dalle città per andare a cercare chissà una sola persona. Il Signore veniva circondato da molte persone, da una grande moltitudine. E quando la donna ha ascoltato che era Gesù, fratelli, c'era sufficiente fede nel suo cuore ed ella disse una cosa. Ha detto, se potessi toccare chissà solo il bordo del suo manto, io sarei completamente guarita. E questa donna comincia ad avvicinarsi, il Signore veniva, la processione c'era, non c'era possibilità di raggiungere il Signore perché c'era tanta gente intorno a Lui, l'unica cosa che poteva fare era trascinarsi sul terreno dovuta alla sua debolezza, però ha cominciato a trascinarsi ed aprirsi strade in mezzo a tutte le gambe della gente, cominciavano chissà anche a pestarle, però con tanta difficoltà è arrivata vicino al Signore. E quando è arrivata vicino al Signore, Gesù ha toccato quel manto. Questo è stato un tocco di fede, gloria al Signore. Il Signore si tocca per mezzo della fede. Amen. E se noi possiamo toccare il Cristo per mezzo della fede, fratelli, ricordatevi che la fede vince il mondo. Tocca questa donna il bordo del manto e il Signore immediatamente, dopo questo tocco della donna, si gira e dice alla gente intorno a lui, chi mi ha toccato? E gli apostoli, chissà ridendosi, detto, ma Signore, che cosa ci stai dicendosi qua? Un sacco di gente ti sta toccando, tutti ti toccano, tutti ti tirano. Come ci stai dicendo chi mi ha toccato? Il Signore ha detto, no, è che qualcuno mi ha toccato specialmente a me. Tocco peculiare. Qualcuno mi ha dato un tocco differente. E perché dice che qualcuno ti ha toccato? Perché il Signore ha detto, è che una virtù è uscita da me. Fratelli, quante non sono le vite che tocca il Signore? Alleluia! Però il tocco di questa donna era un tocco di fede, era una donna veramente bisognosa, aveva creduto nel Signore Gesù Cristo e allora il Signore ha detto una virtù è uscita da me, un potere è uscito da me. E fratelli, questa donna ha sperimentato realmente la benedizione della sua guarigione per due ragioni. Numero uno, comincia a seguire il Signore Gesù, comincia a seguire a colui del quale ella aveva sentito parlare che dalle sue mani, o Signore, usciva potere. Così, fratelli, ha sperimentato il potere del nostro Signore Gesù Cristo, perché seguiva il Signore nel suo cammino. Si stava avvicinando al Signore Gesù e il tocco che ella ha dato è stato un tocco, fratelli, di fede. Fratelli amati, c'è una vita preziosa, completamente differente, che il Signore ci vuole dare ad ogni essere umano, ad ogni essere umano. Dio vuole benedirci poderosamente, il Signore vuole mostrare il suo glorioso potere. Pensate, fratelli, che questo Cristo risuscitato che adesso abita nelle chiese, in mezzo al cuore di ogni credente, viene per alzarci dalla monda, però dalla tomba, però anche di trasformare le nostre vite, toglierci questo mondo, perché se una persona ha perso completamente le speranze, come questa donna al flusso di sangue, che non c'era più speranza nella scienza, non c'era più speranza nei denari perché erano finiti. Fratelli, bisogna avere fede, perché fratelli, c'è un Cristo risuscitato che passa dove siamo noi, e questo Cristo non è un Cristo storico, non è un Cristo di religione, è un Cristo di potere e vivente, gloria al Signore, che vuole benedire le vite perdute. Ci sono molte persone che dicono io non ho bisogno di Dio, perché credono di essere sani, perché credono di essere giusti, credono che sono persone morali. Quando il Signore è venuto si è reso conto di una cosa, che non c'era nessun giusto sulla faccia della terra. Pertanto, amico e amica, voi avete bisogno di Cristo come il vostro Salvatore personale. Però, fratelli, se siamo perduti, se ci sentiamo come in un pozzo profondo, come dice il Salmo 103, egli è colui che riscatta dal pozzo profondo. Chissà, ci sono molte persone che visitano le chiese, io vorrebbero questo tocco di Dio sulla loro vita, vorrebbero questa vita del Signore che venisse ai loro cuori, vorrebbero cambiare completamente, vorrebbero incluso che chi vive intorno a loro, le circostanze intorno a loro siano differenti. Fratelli, tutto questo è possibile, però così come ci sono molte mani che toccavano il Signore e non usciva potere da Lui, così, fratelli, ci sono tante vite che vogliono toccare il Signore, però il potere non esce da Lui, per bene dire. Però c'è stata una donna, fratelli, che ha toccato il Signore con fede, decisa di seguire il Signore, non importava gli ostacoli che poteva trovare nel cammino. Questa donna ha ricevuto la benedizione del Signore. Questa donna ha ricevuto la vita, fratelli. Quello che voglio dire, fratelli, è che Cristo, per poter essere o per poter impartire questa risurrezione e questo potere che risuscita le nostre vite, fratelli, ha dovuto morire sulla croce del Calvario. Quando noi ci battezziamo in acqua, fratelli, io credo che noi non intendiamo totalmente quello che stiamo facendo. Ci hanno insegnato nelle lezioni prima del battesimo e siamo venuti a bagnarci nella vasca senza sapere una cosa, fratelli, che il battesimo in acqua è intimamente legato con quattro eventi della passione di Cristo: con la crocifissione, con la morte, con la sepoltura e con la resurrezione di Cristo. Fratello Etro, dov'è questo che mi stai dicendo? Leggiamo Romani capitolo 6, dice la parola del Signore nel versetto 3-4. Noi siamo stati dunque seppelliti con Lui nella sua morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Gloria al Signore! Gloria al Signore! Nelle acque del battesimo c'è morte, c'è sepoltura del vecchio uomo, moriamo completamente al peccato. E quando noi ci usciamo dalle acque, noi usciamo così come Cristo è risuscitato dai morti, così noi possiamo risuscitare a una vita nuova, completamente nuova. E io perché non cambio, ci chiediamo, e io non, perché non posso sentire questa benedizione del cielo, e perché il potere di Dio non può benedire la mia vita e cambiarmi completamente, e perché non do il frutto che Dio aspetta da me. Fratelli, è facile. Chissà, ce lo dice Colossesi capitolo 3 versetto 5. Vediamo se riusciamo a capire questo versetto. Colossesi capitolo 3 versetto 5 ci sta parlando della morte. Non la morte del Signore Gesù. Adesso è la morte che si dà a livello dell'essere umano, affinché possa aver vita. Questo principio, fratelli, non dimenticatelo. Cristo è morto per darci la vita. Noi dobbiamo morire affinché il potere della resurrezione venga sulle nostre vite. Altrimenti non potrà succedere niente nelle nostre vite. E voi potete andare in chiesa 5, 10, 15, 20 anni e non succederà mai niente. Allora che ci chiede qua l'apostolo Paolo? Che dice la chiesa di Colosse capitolo 3 versetto 5? Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Per questo, fratelli, noi non riceviamo benedizione. Anche se siamo nei momenti più difficili della nostra vita, anche se siamo nei momenti più critici della nostra vita, anche se diciamo: Signore, dove sei in tutto questo dolore? Qua dice: fate dunque morire. Morire a che? Alle cose terrene. Com'è possibile che il Signore è morto sulla croce del Calvario, in quel sacrificio terribile, implacabile? Quelle 3 ore che è stato appeso nella croce al Calvario, da lì è uscita la vita. E voi pensate che per noi il principio è differente? Noi dobbiamo morire le cose del mondo affinché la vita del Signore cominci a manifestarci. Però il tipo di vita è un altro. La croce che dobbiamo portare è un'altra. Gesù ha portato la croce al Calvario, però è diverso. Lui ha detto: chi vuole venire dietro a me porti la sua croce. Allora, fratelli, guardate qua. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. E che sono queste cose? Fornicazione? Signorina? Giovane? Se voi fate queste cose, se voi vi date queste libertà, come Dio vi può benedire? Io credo fermamente, fratelli, che anche abbiate ricevuto Gesù Cristo come vostro Salvatore personale, però siete immiscuiti in tutta questa lista che noi leggeremo, voi starete sotto la maledizione. Se siamo sotto maledizione solamente per dalla decima, come non saremo sotto maledizione avendo su di noi tutti questi peccati? Giovane, signorina, se voi passate una vita così in fornicazione, non potrete ricevere benedizione. Uscite da quel peccato. Che dice qua la parola del Signore? Fate morire le vostre membra sulla terra: fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza, cupidigia, la quale idolatria, cose per cui la benedizione di Dio viene sui figli. No, non dice così, vero? Cose per cui l'ira di Dio viene sui figli di disobbedienza. Il giudizio di Dio viene, fratelli, e quando viene il giudizio è perché siamo entrati nella zona di maledizione. O il Signore non ha detto così agli israeliti nel Vecchio Testamento: io metto davanti a voi la benedizione e la maledizione. La benedizione se guardate i miei comandamenti, la maledizione se disubbidirete. Nella quale voi vi siete portati in altro tempo quando vivevate in essa. Però adesso, oltre a questo, lasciate l'ira, le parole disoneste dalla vostra bocca, non mentite gli uni gli altri, avendovi spogliati al vecchio uomo coi suoi atti. Io sono colui che mi spoglio del vecchio uomo. Il peccato della menzogna, della parola disonesta, dell'inganno, della fornicazione, io posso come un vestito togliermela e mi posso rivestire, dice la parola del Signore, del nuovo uomo completamente rinnovato, gloria al Signore. Al versetto 12 dice: vestitevi dunque come eletti da Dio, santi e amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza e di longanimità, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda. Gloria al Signore. Guardate dunque, quando noi facciamo queste cose, il potere di Dio verrà sulle nostre vite. Il potere di Dio verrà sulle nostre vite. L'Evangelo è, vado a concludere, è per la gente bisognosa. Per la gente, chissà, potrei dire, che è chissà disperata. Per colui che non trova speranza in niente di questo mondo. per queste persone è l'Evangelo. Lui l'ha detto: io non sono venuto per i sani, io sono venuto per i malati. E se voi riconoscete di essere malati, Dio vi benedirà. Il potere della risurrezione del Signore verrà sulle vostre vite, fratelli. Però mentre noi zoppichiamo fra la destra e la sinistra, mentre questo nemico tenga divisa la nostra mente, quando continuiamo ad essere persone di doppio animo, come dice la parola del Signore, con un pezzo di mente serviamo il diavolo e con un pezzo di mente serviamo Dio, noi non sperimenteremo mai il potere della risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Cosicché io ho delle buone notizie per voi. Che dice Colossesi 3:5? A chi lo chiede? Fate dunque morire le vostre membra. A chi lo sta chiedendo? Lo chiede a noi, fratelli. A noi, fratelli. Prendete una decisione, fratelli. Prendete una decisione, fratelli. Prendete una decisione in quanto al peccato. Fate un inventario, fate una lista e rinunciate a ogni peccato e cominciate a cercare la misericordia di Dio, fratelli. Pentitevi e convertitevi affinché vengano dalla presenza del Signore tempi di refrigerio. Alleluia. Non è questo di cui abbiamo bisogno, fratelli? Questo abbiamo bisogno. E Dio, fratelli, ha inviato suo Figlio Gesù Cristo per morire e resuscitare affinché noi siamo benedetti per il potere della risurrezione del Signore Gesù. Preghiamo il Signore. Padre Celeste, Padre, ti ringraziamo, Dio, in questo momento. Il tuo piano è semplice, oh Dio mio. Chiaro, semplice, oh Dio. Possiamo ricordare, oh Signore, il figlio il prodigo, godendo di tutti i piaceri che il mondo gli offriva. Ha speso tutta la sua eredità, oh Padre, e adesso si trovava in un bancarotta non solamente economica, se non che anche spirituale. Non aveva più alcuna ragione per vivere, solo, turbato, sporco e completamente malato. Però, Signore, ha preso una decisione. E la decisione che egli ha preso, Dio, non è venuta perché il cielo si è dato un tuono, non è venuta perché è apparsa una luce intorno a lui, non è venuto, Signore, perché i due arcangeli Michele e Gabriele sono venuti ai suoi lati. No, semplicemente ha preso una decisione. E la decisione è stata: mi alzerò e andrò dal Padre mio e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo, contro te. Non sono degno di essere più chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi operai. Che decisione benedetta, Signore Gesù. Oh Dio mio, da non molte bocche può uscire questo. Perché sembra che nessuno vuole umiliarsi davanti di Dio. Nessuno vuole stendere il suo braccio per chiederti aiuto. Però tutti coloro che prendono decisioni nella vita, tu li benedici. Signor mio, quante benedizioni hai, che risurrezione ha potuto sperimentare quando è arrivato davanti a suo padre e questo suo padre prende 4 decisioni. Gli mette un vestito nuovo, gli mette un paio di calzari nuovi, gli mette un anello e uccide il vitello più grasso. Questa è la storia di molti, fra. Oh, e continua ad essere la storia di molte persone che si umiliano e prendono la decisione di venire a te. Mentre continuiamo a pregare in questo momento, caro amico, cara amica, c'è un Cristo di potere che può cambiare la tua vita. C'è un Cristo di potere che ti può togliere da quel pozzo profondo in cui sei caduta. C'è un Cristo di potere che può perdonare tutti i peccati. C'è un Cristo che vuole mettere il suo Santo Spirito in te e far di te una nuova creatura. Ricevi Cristo come tuo Salvatore personale. Lì dove sei, prendi una decisione. Prendi una decisione di dire al Signore: Signore, sono qua con tutti i miei peccati, perdona mio Padre. E la decisione che prendo è che tu entri a vivere in me. Salvami, perdonami, lavami di ogni iniquità, oh Dio mio. Convertimi in un figliol tuo. Alleluia. Alleluia. Questo è il tuo momento, amico o amica. Vuoi ricevere Cristo come tuo Salvatore personale? Se vuoi farlo, fammi vedere la tua mano alzata. Oh, alzate le vostre mani, voglio pregare per voi in questo momento. Gloria al Signore. Se c'è qualcuno che prende questa decisione di ricevere Cristo come suo Salvatore personale, alzate la mano. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al Signore. Il Signore perdona i vostri peccati e vi salva. Se ci sono persone qua, sì, posso vedere la tua mano, puoi abbassare la tua mano. Qualcuno ancora che desidera ricevere Cristo come suo Salvatore personale? Alzate le vostre mani, voglio pregare per voi. Questo è un momento molto speciale per voi. Io vi garantisco che Cristo vi salverà, vi riempirà di Spirito Santo e vi mostrerà una vita completamente nuova. La persona che ha alzato la sua mano qui alla mia sinistra ripete questa preghiera a voce alta. Signore Gesù, vengo davanti alla tua presenza in quest'ora per chiederti, oh Dio, che mi salvi, oh Signore, che apri a un nuovo capitolo nella mia vita. Questo momento vengo a te, oh Signore, per chiederti, oh Dio, che perdoni ogni mio peccato, che mi lavi di ogni iniquità. Ti chiedo, Signore, che ogni ribellione sia cancellata dal mio cuore e ti chiedo di lavarmi con il sangue che tu hai sparso sulla croce del Calvario. Lavami, Signore, questa mattina e sarò limpido davanti a te. Passa la tua mano, Signore, e portati via tutto quello che non appartiene, tutto quello che non proviene da te. Perché in quest'ora, oh Signore, io apro il mio cuore per riceverti come mio unico e sufficiente Salvatore. E ti chiedo che mi dai la salvezza che tu offri nella Bibbia. Perché la tua parola dice: colui che ha il figlio ha la vita. Se tu vieni questa notte, io verrò con te. Grazie, Signore. Perché, oh Padre, voglio seguire l'agnello resuscitato a partire da questo momento. Lo seguirò. Lo seguirò, Signore. A qualunque costo. Riempimi del tuo Santo Spirito, in modo che resti con me tutti i giorni della mia vita. Grazie, Signore. Grazie, Signore, per la mia salvezza. Grazie, Signore. Adesso, Padre, ti chiediamo che tu benedica la congregazione nel loro ritorno a casa. La pace e la tua protezione sia con ognuno di noi, nel nome di Gesù. Amen. E amen. Dio vi benedica, fratelli.